paladino di Francia, quando il sole si alza tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione.
Un saluto a tutte le paladine e a tutti i paladini, ma che bello tornare qui davanti a questo microfono, sono contentissimo per riprendere con i nostri appuntamenti settimanali con questo podcast, Verba Manent, il podcast che vi racconta la storia delle parole. Ammetto, devo dirvelo, sono anche un pochino emozionato di tornare qui davanti a voi, un po' perché insomma mi mancava questo appuntamento, ormai sono passati un po' di mesi dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Ma un po' devo ammettere anche perché è la prima volta che non mi trovo davanti al mio bel copione solito, consueto, scritto e sottolineato, ma sto andando un pochettino a braccio, sto un po' improvvisando, ecco, come se fosse un po' una chiacchierata al bar fra me e voi. E lo sto facendo perché quest'anno ho deciso in realtà un pochettino di cambiare le cose, è tempo di cambiamento. Abbiamo fatto insieme 60 puntate, due stagioni intere di Verba Manent, con una formula, credo, abbastanza divertente, a voi è piaciuta. A me è piaciuto molto farla, ma devo dire che sento un po' l'esigenza di cambiare, di provare a portare qualcosa di nuovo, un po' per me, no? Per avere nuovi stimoli e un po' perché insomma non fa mai bene adagiarsi sugli allori, stava andando tutto molto bene, è arrivato il momento di provare cose nuove, di cambiare. Forse qualcuno di voi rimarrà un po' scontentato di questa mia scelta, perché insomma ci si affeziona alle cose ed è anche normale che sia così, però vi chiedo di dare fiducia a questo nuovo corso, a questo mio nuovo progetto, anche se in realtà, come vedrete, poi il progetto è un po' sempre lo stesso. Forse nelle prime puntate sarà un po' meno brillante, forse le cose saranno ancora un po' da rodare, da aggiustare, ma insomma appunto datemi fiducia e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate, mandatemi i vostri feedback, un messaggio privato con un commento. Il modo migliore per farlo è sul mio profilo Instagram, lì mi trovate come Enrico M. Di Palma, scritto tutto attaccato, proprio Enrico M. Di Palma, mi trovate lì, mi mettete un bel follow, mi mandate un DM, mi lasciate un commento e mi fate sapere cosa ne pensate di questo nuovo modo di procedere con Verba Manent. Ma come sarà questo nuovo format, questo nuovo modo di portare avanti il podcast? Beh, sarà un pochettino meno, diciamo, nozionistico. Se ricordate, insomma, il mio vecchio podcast si prendeva una parola, si risaliva alle origini, alla radice indoeuropea di questa parola, si vedeva come cambiava nel corso del tempo ed erano sempre, insomma, dei viaggi che ci raccontavano qualcosa in più sulla nostra cultura, su chi siamo noi. Vorrei renderlo un pochino meno erudito, no? Un pochino meno un affastellamento di cose, di dati, di informazioni, per quanto interessanti, e vorrei provare ad ampliare un po' il raggio, a renderlo un po' più libero, un po' più di ampio respiro. Non faremo più queste lunghe cavalcate, queste enormi, come dire, teorie di usi antichi, usi moderni, radici, leggi fonetiche e cose simili, ma vorrei usare le parole come un espediente, come un'occasione per parlare di temi più vari, magari anche legati all'attualità e alla contemporaneità. Questo, attenzione, come ho già un po' suggerito, non vuol dire che spariranno le parole, non spariranno le etimologie, non spariranno le derivazioni, però credo che sia importante anche capire perché davvero, e se è così ovviamente, queste cose, questi concetti, la linguistica, la storia delle parole, ci possano servire nella nostra attualità, per vedere se davvero attraverso la storia delle parole noi possiamo aiutare noi stessi a capire un po' meglio chi siamo e il mondo in cui viviamo. È una sfida un po' particolare, vedremo insieme come andrà. Come detto, aspetto i vostri feedback. L'ispirazione per questo nuovo modo di condurre Verba Manent, me l'ha data proprio il patrono di questo podcast, ossia il buon vecchio Isidoro di Siviglia, lo scrittore che fra 500 e 600 d.C. circa, nella Spagna visigotica, quindi nel pieno dell'Alto Medioevo come piace a noi, ha deciso di portare avanti la sua titanica impresa di scrivere un'enciclopedia di tutto il sapere che poteva essere trovato all'epoca, una specie di Wikipedia del periodo del Medioevo. Quest'opera aveva come titolo Le etimologie. E cosa fa Isidoro da Siviglia? Spulcia tutti i libri, ascolta persone, fa le sue indagini e così via, e mette insieme tutto il sapere organizzato nel seguente modo. Divide tutto per capitoli e per temi, per cui c'è il capitolo in cui parla degli animali, quello in cui parla della grammatica, quello in cui parla di questo e di quest'altro, E all'interno di ognuno di questi capitoli porta avanti i vari lemmi, le varie voci di questa enciclopedia, utilizzando come criterio proprio quello delle parole e delle etimologie. Per esempio, deve spiegare cosa sono le littere, cioè le lettere, e allora parte con lo spiegare etimologicamente cosa vuol dire littera. Vuole dire, che ne so, qualcosa sulla medicina? Quale miglior modo che vedere da dove deriva questa parola e quali sono le sue origini? Insomma, per Isidoro è un espediente, un modo per analizzare la realtà, il mondo, per avere un ulteriore punto di vista su quello che lo circonda. E poi è anche un modo ovviamente per incuriosire il lettore, no? Per facilitare magari la memorizzazione delle cose. Quante volte noi ci ricordiamo una parola perché magari la colleghiamo a un'etimologia, a un'origine più o meno vera, più o meno presunta. Ecco, quello che voglio fare io è un pochino questo. Che succede a un tema, a un argomento, a una questione, quando proviamo a leggerlo, a vederlo, a interpretarlo attraverso una prospettiva diversa, non scontata? Ecco, mi intriga molto provare ad affrontare le cose in questo modo, anche se, come potete immaginare, nel fare un'operazione del genere ci si espone a dei rischi. Perché? Perché, come sapete, insomma, la filosofia ci ha regalato molti esempi di questo. Nel secolo scorso, per viaggiare sulla fantasia delle etimologie, si è arrivati chissà dove, insomma, e spesso si è arrivati quasi a confondere la realtà con l'etimologia delle parole. È vero che la lingua ci dice molto su chi siamo, su cosa è il mondo, e alla fine è un po' anche la realtà in cui viviamo, in un certo senso, in una certa dimensione. Però non è vero che, analizzando le origini delle parole, le etimologie delle parole, noi entriamo in contatto con chissà cos'altro. Ecco, per dirla in modo diverso, non dobbiamo trasformare in una nuova metafisica, in una nuova teologia, in una nuova religione, quella che è semplicemente storia materiale delle parole che sono mutate nel corso dei secoli. Quindi, andando a vedere l'etimologia di una parola, noi non è che ne capiamo la reale essenza, il reale valore, ciò che sta alla base. Però a volte queste origini sono così particolari, così controintuitive e così spiazzanti nella loro scoperta che ci possono offrire un punto di vista completamente diverso. Quindi noi nelle etimologie non andiamo a cercare il senso delle parole, ma quasi facciamo il contrario, almeno questa è la mia idea, la mia intenzione attraverso Verba Manent, cioè scappiamo dal senso delle parole, scappiamo dal loro significato. Perché? Perché le parole ormai magari hanno assunto, tramite opacizzazioni, tramite mutamenti nel corso dei secoli, un determinato senso, e noi siamo così tanto ancorati a quel senso da avere uno schema molto rigido della nostra realtà. Non è che andando a scoprire come è cambiata una parola, che mutazioni ha subito, che significati le sono stati attribuiti nel corso del tempo, questo ci possa permettere di vedere le cose in modo un po' diverso e magari di cambiare prospettiva. Lo so, progetto molto ambizioso, vedremo insieme se riusciremo a soddisfarlo oppure no. Questo perché, in fondo, come ci ricorda il buon Nanni Moretti, citazione forse un po' abusata, ma insomma che, come tutte le cose un po' abusate, vuol dire che dicono qualcosa sul modo in cui pensiamo e sulla nostra cultura, le parole sono importanti. Però, in fondo, cosa vuol dire parola? Per noi italiani, insomma, del 2021 o 2022, chissà quando ascolterete questa puntata, la parola è una specie di unità minima di significato, di atomo di senso, chiamiamolo così. Cioè, all'interno di una parola noi abbiamo un significato conchiuso. Per esempio, se io dico tartaruga, penso al Pinturicchio che qui dietro di me è come sempre scalpita, chissà se state ascoltando i suoi scalpiti anche attraverso il microfono, quando dico tartaruga appunto trasmetto un certo universo di immagini e di significati a chi mi sta ascoltando, e poi quella persona metterà questo significato, questa evocazione che gli mando all'interno del suo sistema di saperi, di conoscenze, di percezioni. Così come quando dico mangiare, quando dico solitudine, alto, basso, bella, ogni volta che dico una parola creo nella mente di chi mi ascolta un universo di immagini, una serie di immagini. E quindi questo è un po' il primo significato di parola, è un modo per comunicare qualcosa, uno strumento quasi di evocazione. Tant'è che molti parlano in maniera abbastanza anche opportuna a volte di magia della parola. Quando siamo bravi a mettere in fila in un certo modo le parole, possiamo creare universi che non esistono, no? Come facciamo con la narrativa, con i libri. Possiamo convincere la gente, possiamo rievocare i morti addirittura, no? Quante volte attraverso il ricordo noi riportiamo in vita nella nostra testa delle sensazioni e delle emozioni che abbiamo provato e quasi il nostro cuore arriva in quella sensazione, riproviamo le stesse emozioni, sentiamo gli stessi odori, o almeno ci sembra di farlo. Ecco, questa è la magia della parola. Quindi il primo significato che possiamo dare alla parola è quello di uno strumento di comunicazione a distanza, di evocazione, a distanza nello spazio e nel tempo. Ma forse c'è anche qualcosina in più, e attraverso l'etimologia possiamo provare a esplorarlo e a scoprirlo insieme. Intanto parola deriva dal latino, ok? Ci siamo come il 99% delle parole italiane, no, è una statistica un po' buttata a caso, ma per capirsi, come quasi tutte le parole italiane. La parola latina da cui deriva è parabola, che insomma noi conosciamo molto soprattutto in ambito religioso. Questo termine viene utilizzato soprattutto nel linguaggio dei Vangeli, dei quattro Vangeli, per indicare i raccontini che Gesù utilizzava per spiegare la sua visione del mondo, la sua morale, insomma, quello che voleva dire alle persone che lo ascoltavano. Quindi lui utilizzava un racconto per esprimere un concetto morale, filosofico, escatologico e chi più ne ha più ne metta. Ecco, in questo senso la parola non è soltanto uno strumento di comunicazione o di evocazione, ma è anche un insegnamento, una trasmissione, una spiegazione, che però non passa soltanto attraverso il suo aspetto logico, argomentativo, razionale. Agisce forse a un livello un pochino più profondo, il livello narrativo. Dire che la parola è parabola e quindi insegnamento attraverso un racconto ci dice che uno dei modi più efficaci che abbiamo per utilizzare le parole è attraverso le storie. E Gesù utilizza la storia per spiegare delle verità, insomma, incredibili, no? Teologiche sull'universo, e lo fa utilizzando le parole, utilizzando i racconti, utilizzando le storie. Però attenzione, parabola non è un termine che i latini si inventano dal nulla o che fanno derivare da qualche altra loro parola. È invece un prestito dal greco, una pratica che, insomma, per gli antichi romani era molto diffusa. Soprattutto poi lo diviene in ambito religioso e cristiano. Perché? Perché i Vangeli sono scritti in greco e arrivano dal mondo, diciamo, greco. Sono molto diffusi anche in ambito filosofico. Perché? Perché i filosofi sono greci. È anche molto diffuso in ambito artistico, perché gli scrittori da cui traggono ispirazione gli autori romani sono greci. Addirittura, ancora di più, è molto diffuso il prestito dal greco in ambito scientifico. Perché? Perché gli scienziati, indovinate un po', sono tutti greci. Questo a me fa sempre un po' sorridere, perché quando vedo i puristi di oggi, no, intransigenti, che criticano l'uso sconsiderato di anglicismi nell'italiano di oggi, mi viene sempre da ricordare questa roba qui. Però insomma, non perdiamo tempo, non divaghiamo. Torniamo alla nostra parabola. Parabola deriva dal greco parabole. Cosa significa parabole? Significa similitudine, confronto. E quindi aggiungiamo un altro tassello al nostro mosaico. La parola comunica, abbiamo detto, la parola evoca, quindi crea universi immaginari, la parola insegna attraverso le storie e poi la parola mette in connessione. Non lo invento io, ovviamente, ci sono generazioni di semiologi che lo spiegano molto meglio, ma dobbiamo sempre ricordarci che ogni parola esiste solo in connessione, quindi in confronto, in parallelo con altre parole. Un segno rimanda sempre comunque a un altro segno, in una specie di rincorsa infinita di rimandi. Quindi attraverso le parole noi apriamo porte verso altre parole, attiviamo metafore, attiviamo similitudini, anche quando non ce ne accorgiamo, no? Evochiamo una parola e chissà quante altre porte apriamo facendolo. Il che ci fa capire ancora una volta che meccanismo potente che abbiamo fra le mani. Il mondo che vediamo alla fine che cos'è? È costruito sulle connessioni che abbiamo creato attraverso le parole, sulle metafore che si sono affermate nel corso dei secoli e così via. Ma facciamo ancora un passettino avanti. Questo parabolè deriva da un verbo, paraballo, che purtroppo significa un sacco di cose diverse. Perché? Perché è formato da due parole, dal prefisso para, che trasmette un po' un'idea di vicinanza, diciamo, di avvicinamento, e dal verbo ballo, che non vuol dire ballare, ma vuol dire porre, lanciare, gettare, anche un po' colpire. Insomma, prendere una cosa e spostarla dal suo luogo d'origine e metterla da un'altra parte. Quindi siamo addirittura, se vogliamo, oltre la similitudine. Parabolare, quindi parlare, vuol dire mettere una cosa a fianco all'altra. Cioè vuol dire guardare il mondo e decidere cosa somiglia a cosa, cosa è meglio di che cosa, cosa dipende da che cosa. Insomma, l'atto di parlare è l'atto di ordinare il mondo nel modo in cui ci piace, ci interessa, ci serve in quel momento. Piccolo problemino, non è che lo fa ognuno di noi singolarmente, non è che io mi sveglio e decido che questa parola usata in questo modo vuol dire quest'altro e ha quest'altro valore. È qualcosa che facciamo in gruppo, a livello sociale, il che è un bel guaio, no? Lo vediamo spesso, lo vediamo anche per esempio in polemiche molto recenti, oltre a quella sugli anglicismi a cui ho già fatto riferimento, anche in tutte le polemiche derivate dall'uso dei suffissi, dei pronomi e di tutte quelle parti grammaticali che hanno a che fare col genere. Se il genere è una costruzione sociale, è una costruzione sociale anche il modo in cui lo chiamiamo all'interno della lingua. E dunque questo genera un po' di casini all'interno del dibattito pubblico. Perché? Perché la lingua non è qualcosa di dato, non è qualcosa che arriva e che è sempre quello, ma è un continuo ridiscutere di quello che succede al suo interno, dei significati che attribuiamo e dei rapporti fra le singole parti. E questo dall'etimologia di paraballo ci è molto evidente davanti, lo vediamo in maniera piuttosto decisiva. Quindi ricordiamocelo sempre, le parole non sono degli oggetti immobili, inermi, che rimangono lì, e non sono nemmeno soltanto dei lasciti che arrivano dai nostri antenati che dobbiamo prendere e mettere dentro dei particolari musei che chiamiamo dizionari, che una volta per tutte ci dicono la verità sul mondo. Sono innanzitutto uno strumento di comunicazione e quindi devono essere prima di tutto efficaci ed efficienti. Non possiamo permetterci di vivere in maniera conservatrice il linguaggio nel momento in cui deve essere utile a qualcosa. Ma sono anche qualcosa di più, sono storie, no? Quindi parabole, sono qualche cosa che noi abbiamo, sono degli strumenti che noi abbiamo per esprimere delle idee, per insegnare, anche per imporre, Le storie sono potenti anche nella loro caratteristica impositiva. Sono connessioni fra una cosa e l'altra, e la struttura che viene fuori da queste connessioni è in sostanza il mondo per come noi lo vediamo. Infine sono armi di un conflitto che probabilmente non cesserà mai, perché è un conflitto che agisce all'interno della nostra società ed è, come dire, è in esso possiamo leggere il risultato del gioco di forze che di volta in volta si sussegue. In questo conflitto il vincitore impone la propria storia, impone le proprie metafore e impone in fondo i propri valori. Ecco, questo è un po' il senso che vorrei dare al nostro format. Vedete che, considerando il termine parola nelle sue accezioni etimologiche, ci si aprono diversi scenari. Non è più solo quello che leggiamo nel dizionario, che di solito ovviamente riporta l'uso corrente ed è molto importante esserne a conoscenza, ma ci illumina su altri aspetti di questo termine, su cose che magari non avevamo considerato e che invece possono esserci in qualche modo utili a capire chi siamo e cosa possiamo farcene di questo astruso oggetto che chiamiamo lingua. Spero che questo primo viaggio vi sia piaciuto. Vi ricordo di farmelo sapere con un piccolo feedback sulla mia pagina Instagram, di condividere questo podcast fra tutte le persone che crediate possano essere interessate. Io vi aspetto qui la settimana prossima, come sempre, e a presto!
Il suo incubo peggior.